Napoli tra luci ed ombre vince a Braga ma non convince. Tanti dubbi sulle prestazioni degli azzurri, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti gli amici marziani, siete in collegamento con Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, un sorridentissimo Gigi Soriani che ci trasmette un po' di allegria, un po' di gioia in un momento in cui diciamo tutti i tifosi del Napoli sono particolarmente preoccupati e pensierosi, soprattutto in vista della prossima sfida che impegnerà il Napoli sul campo del Bologna al Dall'Ara. 7.000 circa i tifosi azzurri che accorreranno allo stadio bolognese per sostenere la squadra, ma non saranno provenienti dalla Campania perché, come sapete, vige il divieto di trasferta per i residenti appunto nella regione Campania. Di tutto questo parleremo nel corso dell'ora azzurra e marziana di Marte Sport Live. Vi ricordo intanto il numero per poter intervenire attraverso i messaggi WhatsApp. Il numero è 339-666-9990. Già ci sono arrivati tantissimi messaggi, li leggerò nel corso della puntata, ma nel frattempo voglio correre al telefono dove ci sta attendendo da qualche istante la prestigiosa firma del giornalismo italiano Italo Cucci. Bentornato su Marte.
Bentrovati tutti, eccomi qua.
Allora, dottor Cucci, qui a Napoli vige un po' di preoccupazione, direi anche qualcosa in più di un poco, perché le prestazioni del Napoli, pur avendo il Napoli portato a casa il risultato contro il Braga, chiaramente non hanno convinto. Ma che cos'è che non sta andando in questo Napoli che sembra slegatissimo tra i reparti, una difesa che sembra fare acqua un po' in maniera un po' continuativa, in maniera allarmante anche? Cosa sta succedendo?
Beh, intanto mi auguro che la scoperta della difesa che non va non sia di stretta attualità, perché io ne parlo solo da 2 mesi, da quando è andato via Kim, ma evidentemente non tutti si fidano del mio punto di vista, che adesso è pienamente realizzato. Poi, per quello che riguarda il resto, ma come non è piaciuta la vittoria di Braga? Ma ragazzi,
per nulla.
È adorabile. Scusami il termine, ma una botta di culo è fondamentale, sì. Nelle coppe in particolare. Ma guarda cosa hanno fatto gli altri, sarà ben meglio avere fatto così. Poi bellissimo, è stata lì la parata di Provedele, è un altro elemento del calcio che la gente, qui siete tutti presi da calcoli, da numeri, da strani discorsi che non contengono più neanche la lingua italiana, quando invece io ho fatto l'elenco l'altro giorno delle divinità, delle bellezze del calcio che vengono così, improprie. Ti aggiungo che per esempio anche la presenza di Lukaku, che segna il gol decisivo per la Roma, ma è un fenomeno anche quello, non è più uno schema, Mourinho ha indovinato, Garcia non ha indovinato, il destino sì, Mourinho non ha indovinato, Lukaku sì. Il bello del calcio è ancora tutto quello che c'è dentro di irrazionale.
È così. E beh, è un po' la poesia, no? del calcio, che quello che ci fa appassionare a questo sport anche quando le cose non vanno e quando magari perde un po' di credibilità per una gestione che non sempre è oculatissima da parte anche degli organi del calcio.
Ma scusami, parlando seriamente,
certo. Cioè
tu devi dare il tempo, sì, a un allenatore che è arrivato e che si trova una situazione completamente diversa da quelle che sono le sue abitudini, le sue idee. Magari, e questo l'ho scritto in tempi non sospetti 3 settimane fa, poteva andarci più piano con i cambiamenti, perché arrivi e hai voglia di cambiare, fai vedere. Un attimo, il Napoli le prime partite le ha giocate a memoria, ragione per cui gli interventi di Garcia si potevano limitare ad accompagnare il cambiamento. Ha fatto qualcosa troppo in fretta, ma arrivare lì è già ora di cacciarlo, di qua di là. è quello che poi a Napoli porta uno scudetto ogni 20 anni e non di più, hai capito?
No, vabbè, ma io sono assolutamente d'accordo con lei. La cosa che lascia un po' diciamo perplessi è che Garcia sembra voler modificare, come giusto che sia, i principi del gioco del Napoli, ma sembra altrettanto frenato dal metterli in pratica come lui vorrebbe. Ad esempio la questione Raspadori, no? Raspadori è un giocatore su cui il Napoli punta forte, l'ha pagato 35 milioni di euro, quindi lo vuole valorizzare. Ma la sua posizione in campo è un po' distante da quella che è la sua posizione preferita, lo ha detto anche più volte, si mette a disposizione il calciatore nei confronti dell'allenatore, però è chiaro che vorrebbe giocare come primo punto. Secondo lei non è un po' un equivoco tattico Raspadori e la sua collocazione?
Se tu mi segui un po', io ho cominciato a gridare datemi Raspadori, ho cominciato a chiederlo a Spalletti quando l'ha lasciato fuori nella prima partita della nazionale, dopodiché si è salvata la faccia mettendolo nella seconda, tanto per dire. E questo è un dettaglio. A Napoli ho detto la stessa cosa, ho detto subito ma dov'è Raspadori? E questa è una delle cose che fra l'altro porta in scena Garcia, così come aveva portato in scena Spalletti. È un ragazzo nel quale chiedere è l'unica cosa nuova ancora non consumata che va esercitata insieme all'altra cosa che tu immagino vorresti farmene una domanda, ma ti anticipo. Guarda, il ragazzo c'è un po' di responsabilità anche sua in quello che sta succedendo, perché probabilmente si è accorto di essere un campione. Ecco, prima era un giovane di belle speranze, è diventato un giocatore eccezionale, e non gli sta bene che magari una panchina, un rabbuffo vorrebbe essere trattato da quell'importanza che gli abbiamo tutti attribuito, che però l'allenatore ha bisogno di approfondire, soprattutto visto il dettaglio fisico. Il giocatore dovrebbe essere in ordine fisicamente, poi c'è tutto il resto.
Sì. La difesa del Napoli invece sembra aver sbandato molto con il Braga, soprattutto nel secondo tempo. Anche la coppia Juan Jesus-Ostigard, a cui poi è stato costretto Garcia dall'infortunio di Rachmani al 13°, è una coppia che con Spalletti non ha giocato mai titolare se non contro la Cremonese, sconfitta poi in Coppa Italia e quindi eliminazione. In questo, secondo lei, la responsabilità della società esiste per aver acquistato un calciatore al posto di Kim che però non era pronto oggettivamente?
Ma hai presente tanti giochi che se gli togli un pezzettino crolla tutto, come i castelli di carta? Tu hai tolto Kim pensando di sostituirlo, ma hai fatto crollare l'intero reparto difensivo che va rivisto non con un innesto, ma con un innesto particolare e con una riabilitazione dell'intero reparto, cioè un allenatore che si prende la briga di ricostruire un difesa. Mentre credo che a Napoli tutti chiedano i gol, qualcuno li farà sempre, anche qualche avversario di buon cuore, ma soprattutto c'è da rimettere a posto la difesa. Lo sto dicendo da quando ero giovane, pensa a te adesso che sono vecchio.
È così. Le giro un messaggio da parte di Silvano che scrive dalla Svizzera al 339-666-9990. Chi ha giocato a calcio sa che a certi livelli la cosa più importante è fare gruppo e trasmettere entusiasmo e motivazione ai giocatori. L'aspetto psicologico Garcia non lo riesce a curare particolarmente, secondo me, e si legge negli occhi dei giocatori che la squadra non è né contenta né riesce a supportare l'allenatore al 100%. Secondo lei è questo il problema?
Ma sai, a tutti gli appassionati di psicologia potrei dire che Garcia ha difficoltà a trasmettere entusiasmo dal momento che deve badare ai cavoli suoi, che viene trattato come un disoccupato permanente. Ragion per cui dove vada a prendere l'entusiasmo Garcia da trasmettere ai suoi ragazzi me lo dovete spiegare voi.
È In effetti è tanto tanto criticato qui a Napoli, i riflettori sono tutti su di lui. Tra l'altro devo dire che è molto criticato anche per le sostituzioni di Kvaratskhelia. Sostanzialmente quello che ha poco commento è la sostituzione con Zerbin negli ultimi minuti contro la Lazio, però poi quella avvenuta a Braga in realtà era abbastanza giustificabile, perché Kvaratskhelia, che appunto si è accorto di essere un campione e forse questa responsabilità gli pesa, non aveva offerto un'ottima prestazione.
Ma guarda, un conto è discutere di calcio, esprimere le proprie idee, perché si è appassionati in tante belle cose, un conto è voler insegnare ad allenatori di questo livello con il loro mestiere. Ecco, io veramente ho fatto anche delle lotte con allenatori famosi, ma mi sono sempre fermato alla mia opinione o alla condanna di un dettaglio, senza peraltro dover dire o è così o è così. No, poi l'allenatore fa quello che vuole, perché ci mette dentro anche la sua, fra virgolette, pelle, cioè la sua panchina, la sua permanenza, il suo stipendio, un po' di, cioè, capire quello che sta capitando a Kvaratskhelia non è difficile. Si tratta semplicemente di lasciare che si ambienti in una realtà nuova dove parla con qualcuno di nuovo, mentre con Spalletti credo che non ci fosse neanche bisogno di parlare, e andava la memoria, più bello di così. Ma se tu mi cambi la squadra, ribadisco, nel suo cuore, che è quello della difesa, ho l'impressione che tanti altri problemi vengano fuori e stanno venendo.
Le voglio girare una riflessione, una domanda di Massimo Costa e poi la salutiamo, perché siamo a ridosso della pubblicità. Chiede: secondo lei, da bolognese, nell'apprendere che la trasferta a Bologna sarà vietata ai supporter del Napoli, Lucio Dalla non si starebbe rivoltando nella tomba? È una domanda chiaramente provocatoria, perché c'è tanta delusione per questo divieto di trasferta per i residenti in Campania.
Guarda, per quello che io so, se arrivassero da Napoli autorizzati a farlo, non troverebbero posto, perché lo stadio di Bologna, quando c'è il Napoli, è già pieno di tutti i napoletani che sono lì intorno. Ti racconto una storiella, poi chiudo. Ci fu un anno che io aspettavo con ansia il risultato di un Bologna-Napoli, non arrivava mai, ero sull'autostrada, mi sono fermato, a un certo punto ho sentito un urlo, ho detto: oh, finalmente il mio Bologna ha segnato. No, aveva segnato il tanque, te lo ricordi forse?
Sì.
L'argentino, che fra l'altro il giorno dopo andavano a giocare in Coppa con il Direia, aveva segnato, e lo stadio di Bologna era uno stadio napoletano pieno di gioia. Sono abituato così.
E così, infatti, sono previsti circa 7.000 tifosi napoletani provenienti da tutto il nord Italia. Dottor Cucciola,
saranno il doppio.
Probabilmente il doppio. Vabbè, questa per noi napoletani è una bella notizia, anche per la squadra, soprattutto che sarà adeguatamente sostenuta in una prova comunque importante contro una squadra che gioca
al
calcio.
Siamo felicemente gemellati dai tempi del Petisso di Giuliano, tempi bellissimi nei quali io nuotavo fra Napoli e Bologna, ovviamente con lo spirito, perché c'era un'amicizia straordinaria che però per il momento si ritrovava sul campo con lealtà. Ecco, questo
ecco,
è
sì.
Il bolognese, come si può dire, dell'arrivo del Napoli. Okay?
E la lealtà è proprio il valore in assoluto più grande che lo sport dovrebbe rilanciare e sottolineare sempre. Grazie dottor Cucci per essere stato con noi su Marte.
Ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie. Allora, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, tantissimi messaggi, vi ringrazio, li vado a leggere dopo, tra un istante.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.21, questa è Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia parleremo del Napoli che sarà impegnato sul campo del Bologna per la prossima sfida di campionato. Un Napoli che viene dalla vittoria però molto sofferta, fino all'ultimo istante è stata in bilico contro il Braga, prima partita del Napoli in Champions League per quest'anno. Chi vi parla, Emanuela Castelli, in regia, ringrazio Gigi Soriani in redazione, prima ho dimenticato di menzionarlo, l'indispensabile Dario Sarnataro, e Abbiamo in collegamento telefonico con noi, e sono molto lieta di questo, il mister Gigi De Caneo. Bentornato su Marte, mister.
Bentrovati, buongiorno.
Allora, mister, io volevo farti subito una domanda, perché qui a Napoli, come è noto, c'è molta diffidenza nei confronti di Garcia, ma soprattutto c'è una certa perplessità perché il Napoli di Garcia sembra troppo distante a livello di prestazioni, a livello soprattutto di principi tattici, da quello di Spalletti. Secondo lei le modifiche che apportate dal nuovo allenatore dovevano essere introdotte con maggior calma, con una tempistica più dilatata?
Ma guardi, io facendo l'allenatore penso che meglio di chi lavora direttamente con i calciatori le cose non le possa sapere nessun altro. Poi vedo la formazione è diversa rispetto all'anno scorso, perché un giocatore si è infortunato, Rachmani, e un altro giocatore è stato venduto, e quindi non c'è molta differenza tra gli uomini che c'erano prima. E io penso che insomma c'è un momento anche di conoscenza, di assestamento. Le persone sono diversi gli uomini del Napoli quest'anno rispetto all'anno scorso, sono diversi gli avversari che ti incontrano e la considerazione che hanno di te. Insomma, ci sono tante cose che contribuiscono a rendere diverse le situazioni. Poi voi parlate, per esempio, analizzate un po' l'ultima partita, quella col Braga.
Sì.
Beh, se nella prima mezz'ora Osimhen riesce a mettere nella porta invece che sulla traversa o addosso al portiere due di quei 4-5 palloni che ha avuto, magari dopo su 2-0 il Napoli non corre più quei pericoli, stiamo parlando tutti di un'altra partita. Ecco, certe volte anche queste cose pesano.
Sì, anche gli episodi, tra l'altro soprattutto in Champions League, sono spesso gli episodi a fare la differenza e indirizzare un risultato. Da qualche istante è in collegamento telefonico con noi il collega del mattino Bruno Maiorano. Bentornato su Marte, Bruno.
Ciao.
Bruno, abbiamo in collegamento mister Gigi De Caneo. Nel frattempo volevo farti subito una domanda, perché le nostre linee, il nostro WhatsApp al 339-666-9990 è veramente bollentissimo, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, molti sono di sfiducia nei confronti dell'allenatore, e c'è un nostro ascoltatore, Cirotto d'Avellino, che dice: partendo dal risaputo orgoglio francese, ti chiedo come mai nessuno abbia mai immaginato che questa rivoluzione messa in atto da Garcia sia frutto di una rivalsa addirittura di quest'ultimo su mister Spalletti, che addirittura risalirebbe, secondo il nostro ascoltatore, all'esonero dei tempi della Roma. Non ti sembra un po' forzata come interpretazione?
Ma sai, in questo momento si può dire tutto e il contrario di tutto, perché la cosa paradossale è che si parla di un momento di crisi del Napoli dopo una vittoria in Champions League. Peraltro, insomma, non va dimenticato che il Napoli è anche l'unica squadra italiana ad aver vinto in Champions League, e questo sta quasi passando in secondo piano. Bisogna, secondo me, avere un pizzico di pazienza in più e cercare di capire dove e come questo Napoli potrà continuare a lottare per il titolo.
Gigi, allora io leggo alcuni messaggi che esprimono, come dicevamo poc'anzi, tanta perplessità, no, da parte dei tifosi del Napoli. Un nostro amico Francesco ci chiede: ma possibile che il Napoli quest'anno in 5 uscite abbia fatto soltanto un clean sheet? Colpa dei giocatori o colpa dell'allenatore che non li sistema bene in campo? Giro a te la domanda.
Dici a me?
Sì, certo.
Ah, scusa, non avevo capito. Ripetimi un attimo le perplessità.
Il nostro amico appunto chiedeva: com'è possibile che abbiamo fatto fino ad ora solo un clean sheet, chiaramente quello casalingo contro il Sassuolo, come mai il Napoli prende così tanti gol? Responsabilità dei calciatori oppure del mister che non li mette bene in campo?
Ma quando si vince gli altri sono straordinari, quando le cose non vanno bene l'allenatore è un deficiente. No, non è così. Quando c'era Koulibaly si prendevano anche a volte uno dei difensori più forti della storia del Napoli, a volte si prendevano dei gol assurdi, purtroppo capita. E oggi comunque il Napoli rispetto all'anno scorso è più debole in difesa di due giocatori, no?
Sì,
detto
sì.
Prima, quindi queste cose possono accadere anche per un momento come dire di scarsa condizione del singolo, per cui insomma io questa situazione così drammatica sinceramente non la vedo e non la condivido, perché ci sono le dinamiche che fanno parte del calcio che insomma si ritrovano in tutti gli ambiti e quindi anche in quello del Napoli quest'anno.
Bruno, la tua domanda per mister De Canio.
Sì, innanzitutto lo saluto e non lo vedo, non lo sento da troppo tempo e questa volta mi permette di grande piacere.
Caro Bruno, ti saluto a tutti.
perché le conversazioni con il mister sono sempre ricche di spunti. E allora ti chiedo, in questo momento, no, secondo te, che conosci anche un po' la piazza, l'ambiente Napoli, che cosa deve chiedere l'allenatore, che cosa devono chiedere i giocatori alla gente, all'ambiente, insomma, perché forse è anche un po' questo il problema del Napoli.
Ma in questo momento i giocatori e l'allenatore non devono chiedere nulla, secondo me certe cose vanno anche spiegate così dalla società per quello che è il loro punto di vista, il loro operato, e poi sostanzialmente credo che siano ancora troppo poche le partite disputate perché si possa dare un giudizio che sembra quasi definitivo. Se qualcuno pensava che il Napoli, dopo aver vinto il campionato in quel modo, dovesse continuare magari aumentare anche il distacco dalle altre squadre, insomma credo che abbia sbagliato, perché questo non è mai successo da nessuna parte, in nessun campionato, in nessuna situazione non poteva succedere ora. Se invece abbiamo la consapevolezza che comunque la squadra ha i suoi valori, che può solo migliorare e che comunque fa parte sempre dell'elite del calcio italiano e che può stabilizzarsi anche nell'elite del calcio europeo attraverso una crescita costante, ma non fatta di risultati negativi. Napoli non ha mai vinto Coppa dei Campioni, per la prima volta l'anno scorso è arrivato ai quarti di finale e tutti hanno storto il naso. Voglio dire, c'è un eccesso in tutto questo. Capire che le cose si conquistano un po' per volta e si conquistano tutti insieme, sapendo e conoscendo la propria dimensione e la propria possibilità di crescita. Se si ragiona in questi termini, allora riusciamo ad accettare anche dei momenti di difficoltà come questo, senza gridare allo scandalo, senza offendere nessuno, sapendo che sono cose che fanno parte del calcio e della vita.
Mister, ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie.
Un saluto affettuoso a tutti. Ciao.
Grazie a mister De Canio, però io voglio volare per un'ultima domanda da te, perché sinceramente oggi è uscita una bellissima intervista che hai realizzato per il Mattino ad Alessandro Renica, il quale ha focalizzato un po' tutte le cose che non vanno nel Napoli di Garcia. Secondo te quale l'analisi, diciamo, più condivisibile, o meglio quella concretamente più aderente alla realtà, che ha fatto l'ex azzurro?
Direi che quando si riferisce al grande errore, no, di Garcia, quello di non guardare al passato, insomma, mi sembra che quello sia poi il punto centrale del Renica pensiero. E onestamente ci fa fatica a dargli torto, perché quando sali su una macchina che vince tutti i gran premi, è difficile che tu possa pensare di cambiarla. Non credo che quelli della Red Bull o Verstappen l'anno prossimo penseranno di aggiungere la quinta ruota alla loro macchina, no? Oppure pensare di andare in motocicletta, no? Anche se sarà come la motocicletta quella di Battisti, 10 HP, sì. 40 HP, 50 HP, e se la moto va già forte, che motivo c'è di cambiarla? In questo mi sembra che il ragionamento di Renica non faccia una
giga. Ma secondo te è una questione di presunzione o è una risposta, sicuramente, probabilmente per tanti sbagliata, ad una pressione eccessiva che sente? Perché il confronto con Spalletti lo sapeva fin dall'inizio che sarebbe stato fatto, Spalletti sarebbe stato un fantasma nel suo esordio in azzurro. Però non può essere anche una reazione nei confronti di un paragone così forte che probabilmente qualche pressione gliela dà?
Ma magari mi sbaglio io, ma a naso l'impressione che ha dato Garcia anche nella conferenza stampa di presentazione, nella splendida cornice di Capodimonte, sì, che tra lui e Spalletti non è che ci sia un feeling indimenticabile. Ecco, non sono come Allegri e Galeone, diciamo così. e quindi qualche sassolino dalla scarpa sarebbe voluto forse anche tirare fuori il francese, ma come dire, le parole stanno a zero, perché poi quello che solo il campo, e in questo momento questo Napoli sembra lontanissimo parente di quello che ha stracciato il campionato lo scorso anno. Quindi vediamo, aspettiamo, lo ripeto, ci vuole un po' di pazienza. Non è che si possono vincere tutti gli scudetti a gennaio.
No, vabbè, l'anno scorso è stata una stagione veramente talmente strabiliante che è veramente impossibile da replicare. Ti ringraziamo, Bruno, per essere stato con noi. Ti leggiamo sul Mattino.
Sì, assolutamente, grazie a voi.
Grazie. Grazie a Bruno Maiorano. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci 339-666-9990. Girerò alcune delle vostre riflessioni, tra l'altro molto interessanti, ai nostri prossimi ospiti. Restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, le 13:37, questa è Marte Sport Live, fino alle 14 saremo in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, ma io volo immediatamente al telefono da uno dei quattro moschettieri di Radio Marte, nonché giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, bentornato su Marte.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, grazie. Il volo con volare Modugno ci sta perfettamente.
Ci sta.
Ti è venuta bene,
in realtà devo ammettere, per la mia proverbiale sincerità, che è stata del tutto involontaria.
Sono le cose che vengono meglio. Quindi.
Esatto. Allora, Francesco, io sono molto felice, insomma, di poter chiedere a te un contributo di analisi su questo Napoli, che tra l'altro è atteso da una sfida importante, quella con il Bologna, un altro esame, il Dall'Ara, per Garcia e per la sua squadra.
Sì, un esame, un'occasione di crescita ulteriore per una squadra che sta faticando. È evidente che a Braga è arrivata una vittoria importante, perché poi il peso va definito. Vincere in Champions alla prima, in trasferta, in certi momenti anche complicati da un punto di vista ambientale, con lo spogliatoio che ho la sensazione magari in questo momento stia anche un po' subendo, no? Le pressioni, le aspettative, le critiche, ma te ne accorgi da piccole cose, da sfumature, l'abbraccio voluto di Lorenzo dopo il gol, le parole nel post partita del capitano, di Juan Jesus, e magari anche la sera prima, magari
di bene, lui, sì.
È un po' più sobrio, però un richiamo alla compattezza, all'unità di intenti, a quello spogliatoio lì dove tutto deve essere sacro, lì dove chiaramente la squadra è consapevole che può fare di più, e Bologna è una tappa di questo percorso nel quale si aspetta di vedere un Napoli che potenzialmente resta una squadra forte, però in questo momento ha tanti problemi, la fase difensiva è davanti, sciupa tanto, e c'è un livello di prestazioni sia di squadra che individuale al di sotto di quelli che sono gli standard, una discontinuità palesata all'interno anche della stessa partita. È chiaro che fisiologicamente ci sta, quando arriva un allenatore nuovo devi concedergli del tempo,
però il calcio ha il suo tempo, che non è mai tantissimo, e quindi Bologna in questo senso diventa partita importante.
Bologna diventa uno snodo importante per Garcia, così come per gli azzurri. C'è una nostra amica, una nostra ascoltatrice, che è Rosaria da Napoli, che dice: ma oltre l'affanno fisico io riscontro anche un affanno mentale. I giorni dei 10 leoni famelici sulla linea del centrocampo non esistono più, almeno per il momento, non si divertono e non gioiscono. Sei d'accordo con questa interpretazione?
Ma dai, ci sta che il tifoso abbia le sue letture, che sono un po' di pancia, che sono un po' fatte di sensazioni. Io non penso che questa squadra non abbia fame, non penso, così come neanche mi permetto minimamente di insinuare o di discutere sull'applicazione, sulla voglia, sulla disponibilità, sul tentativo di fare tutto quanto è nelle idee, nella visione di un calcio di Garcia, che è un calcio differente a quello passato. Ci sta però che questo è un momento nel quale il Napoli sta faticando a trovare un'identità. Ripeto, i passaggi, i momenti di passaggio sono di per sé rivoluzionari. Il Napoli ha come riferimento tutti quanti noi un parametro, no? Negli occhi, bellissimo, il Napoli della passata stagione, quello che vinceva, che era spettacolare, che dava lezioni anche un po' di calcio accademico in giro per l'Europa. Magari questo qui ci arriverà, ma ci arriverà con la mano di Garcia, con altri principi, con altre idee, che a dire la verità però aspettiamo, perché poi è anche giusto che l'allenatore metta in campo il suo Napoli, nelle scelte, nel modo di affrontare le partite. E ripeto, è un percorso che è cominciato, e quando cominci insomma ti porti dietro un po' di difficoltà.
Tanta la delusione, la preoccupazione, no, da parte dei tifosi del Napoli. Ce la spiega Luigi Reinone, sempre al 339-666-9990, dice: non credo che i tifosi pensino di vincere ad libitum, sono semplicemente irritati perché vedono la loro squadra giocare male quando solo a inizio giugno scorso era una macchina perfetta. Questo è dimostrato, aggiunge, dal fatto che in Champions, nonostante la vittoria, la squadra è stata fatta oggetto di critiche per il non gioco e la prestazione insufficiente. Io penso che dobbiamo aspettare, sì, ma non rilassarci.
Sai, io penso che il tifoso napoletano è tifoso intelligente, e quindi io penso che nessuno si possa illudere di vedere il Napoli sistematicamente sempre vincere. È chiaro che però si aspetta una squadra ambiziosa, perché ripeto, il Napoli è una squadra che ha valori importanti, è una squadra forte, ma soprattutto una squadra che faccia meglio di quanto sta facendo, al di là dei risultati, perché poi ormai da qualche anno, io dico sempre da Sarri in poi qualcuno mi ha corretto, dice: ah, perché sei giovane, perché quello di Vinicio non te lo ricordi, o magari hai dimenticato, perché lì c'ero e avevo anche i capelli, i fischi al Napoli di Maradona, perché Napoli è una piazza nella quale, per la quale la bellezza estetica del calcio è un valore, è una discriminante per giudicare il Napoli. E quindi un Napoli che magari esteticamente, ecco, in questo momento non esprime grandissima qualità di gioco, fa storcere il muso al tifoso, tant'è che dopo Braga, vittoria ripeto pesantissima, l'analisi è stata abbastanza fredda, dura, perché magari ci si aspetta chiaramente un Napoli che piaccia di più.
Però questa è anche una crescita da parte della piazza napoletana, perché giudicare il Napoli soltanto dai risultati, a prescindere dalla prestazione, è un po' troppo semplice e anche ingiusto, perché talvolta i risultati non rispecchiano quello che si è visto in campo. Invece in questo caso, diciamo, porsi delle domande, non criticare giusto per criticare, per mettere sulla graticola qualcuno, però criticare, cioè condurre un'analisi critica, razionale di quanto visto sul campo, secondo me è una cosa anche giusta, perché qualche dubbio comunque la prestazione l'ha fatta venire, soprattutto quella differenza, no, Francesco, tra primo e secondo tempo, perché è lì che il Napoli è parso avere due identità diverse.
Faccio una battuta, secondo me è anche un modo furbo di vedere il calcio a Napoli, perché se ci limitassimo solo ai risultati, se vince ogni 33 anni e gli altri 32 sarebbe frustrante limitarsi al solo risultato, quindi magari è meglio anche dedicarsi ad altro nell'analisi. Però ripeto, sì, come ti dicevo, no? C'è una discontinuità che è della squadra, che è dei singoli anche nella stessa partita, perché fin qui abbiamo sempre visto più Napoli all'interno di 90 minuti, con la Lazio, vabbè, a Marassi uguale, così a Braga, ma ti dico onestamente, anche a Frosinone poi l'hai vinta comodamente, ma anche lì non è che è ripartito benissimo. E quindi è un Napoli che ha bisogno di, secondo me, di trovare anche un po' nuovi equilibri, una consapevolezza, magari una convinzione in più, perché le certezze, no, quelle ti danno convinzione e ti danno entusiasmo. Sì. In questo momento, secondo me, il Napoli è una tacca sotto un po' in tutti questi aspetti.
C'è un nostro ascoltatore che pone però una riflessione interessante, a mio parere, tra l'altro anche aderente alla realtà. Attenzione, dice, non dimentichiamo mai che il Napoli il calo l'ha iniziato ad avere già nel finale dello scorso campionato. Lui dice, giocatori appagati, troppi elogi, è sbagliato focalizzare le negatività su Garcia. In effetti però che il Napoli abbia iniziato un calo sul finire dello scorso campionato, perché oramai l'aveva vinto in scioltezza, è vero, così come è vero che anche Kvara ha cominciato ad avere prestazioni meno entusiasmanti già da marzo-aprile.
Hai già risposto tu. Secondo me il Napoli non l'ha avuto il calo già da marzo, perché a marzo la sua stagione era già finita, cioè, adesso sì, possiamo dirlo, ma il Napoli a febbraio-marzo ha già vinto lo scudetto, e quindi tutto il resto, a dir la verità, nelle considerazioni ha un valore molto marginale. Il Napoli la passata stagione si ferma a marzo, punto, almeno per quanto concerne il campionato. Il resto è stato un accompagnamento verso il trionfo. E su Quicia oggi è un giocatore leggibile, più prevedibile, un giocatore che sistematicamente raddoppiato va in difficoltà, che gli altri hanno imparato, non dico a conoscere, ma quantomeno a limitare, a contenere, e quindi serve qualcosa di più. Magari ti dico anche una freschezza mentale che in questo momento magari inconsciamente lui non ha, sai, quando parlavo prima di entusiasmo, ma quando viene meno un po' di carica energetica, emotiva, che è qualcosa che magari razionalmente neanche avrebbe una spiegazione. Però ci sono giocatori che si alimentano dei colpi, delle giocate, degli applausi, dei successi, sì, e lui non sta trovando il gol, fa fatica a trovare se stesso, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Oggi è chiaro che il Kvara che abbiamo visto anche lui fino a marzo manca un po', e di quello chiaramente ce n'è nostalgia.
Così. Allora ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi su Marte. Ci risentiamo in serata o comunque domani per il Bologna in vista della partita di domenica.
Ciao, un abbraccio a tutti, grazie.
Grazie a Francesco Modugno. Noi giusto diamo questo aggiornamento: domani conferenza stampa di Rudy Garcia pre Bologna Napoli alle ore 13, quindi la seguiremo ovviamente per voi qui su Radio Marte, quindi restate in collegamento domani. Tra l'altro dalle 12 alle 14 sarà in diretta Peppe Iannicelli con la sua Marte Sport Show. Noi vogliamo in pubblicità ma torniamo immediatamente perché abbiamo altri due ospiti con cui parlare del Napoli. Restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ed eccoci nuovamente qui, Marte Sport Live, fino alle 14 parleremo del Napoli, altri ospiti con cui analizzare anche la partita che sarà, perché è vero, abbiamo analizzato quanto accaduto sul campo del Braga, però domenica alle 18 ricomincia già il campionato, c'è la sfida con il Bologna che diventa fondamentale per provare a correre, a tornare a correre nuovamente anche in Serie A e recuperare quei 5 punti di distacco dalla prima, iniziare a recuperare quei 5 punti di distacco dalla prima, che pesano particolarmente, anche perché, come sottolinea un nostro amico da casa, dice, il signor Spalletti ci aveva abituato troppo bene, adesso ogni difficoltà diventa una storia negativa, e poi dice, forza Napoli, sempre abituati troppo bene. In effetti lo eravamo, perché il Napoli vinceva e convinceva praticamente su tutti i campi, però è anche vero che una flessione anche naturale si era manifestata già sul finale di campionato della scorsa stagione. Tra l'altro il Napoli però si può dire che aveva vinto il campionato con un anticipo abissale, da febbraio già la storia sembrava chiusa. Ne parliamo con Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Allora, è proprio così, Vincenzo, siamo abituati troppo bene e quindi adesso non riusciamo a dar tempo, almeno i tifosi non riescono a dare troppo tempo a Rudy Garcia perché non sta trovando ancora la quadra?
Beh, che insomma i tifosi del Napoli si siano abituati bene, è un retaggio del passato recente, nel senso che, come hai detto bene tu poc'anzi, Napoli lo scorso anno andava e provava quantomeno a dominare, a fare la partita ovunque, qualche volta anche persa il Napoli lo scorso anno, ma la sensazione era di una squadra che comunque era sempre in partita, che poteva in qualunque momento sbloccare la gara, che era quasi sempre in controllo del match. Poi ripeto, anche nelle sconfitte vanno sempre, vittorie e sconfitte vanno sempre analizzate, no? In maniera approfondita, e sicuramente il Napoli di Spalletti aveva la facilità di controllare il match. Poi non sempre ha vinto, ma molto spesso lo ha fatto, ha stravinto il campionato e soprattutto ha dato una dimostrazione di forza anche a livello internazionale, dominando il proprio girone di Champions, che sicuramente aveva portato il Napoli ad essere una delle squadre più apprezzate della Champions nella scorsa stagione. In questo momento è vero che siamo alla quarta giornata di campionato più una di Champions, però nelle prime cinque partite onestamente il Napoli secondo me non ha mai dato la sensazione di dominare la partita, di gestire la partita, di dare la sua impronta alla gara, quindi metter sotto l'avversario e costringerlo, no, a inseguirti, a comunque a stare al tuo passo. Il Napoli, anzi, tre partite su quattro in Serie A è partito sotto di un gol, Frosinone ha recuperato vincendo, con la Lazio aveva recuperato ma alla fine ha perso, e a Genoa ha fatto una rimonta venuta secondo me più per le prodezze individuali che per una reale reazione corale di squadra. Quindi ci sono dei piccoli campanelli d'allarme, soprattutto perché le stelle, vedi Osimhen molto spesso e troppo spesso isolato, vedi Kvaratskhelia troppo spesso fuori dal gioco, dalle azioni offensive, e soprattutto Anguissa, che è stato negli ultimi due anni forse il giocatore chiave negli equilibri del Napoli, nettamente fuori forma, fuori condizione, purtroppo per il Napoli spesso fuori partita.
Da qualche istante ci sta ascoltando in collegamento telefonico Oscar Damiani, ex all'Azzurra e attualmente procuratore sportivo. Bentornato su Marte, Oscar.
Buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
In collegamento abbiamo anche Vincenzo D'Angelo della Gazzetta dello Sport.
Ciao, buongiorno. Un saluto a Oscar.
Oscar, io
ascoltavo le sue sagge parole.
Ecco, infatti io vorrei chiedere conforto a lei, ma cosa sta succedendo al Napoli e soprattutto in vista del Bologna? Domenica alle 18 si gioca una partita importante per il Napoli al Dall'Ara. Come si può uscire da questo pantano di incertezze in cui si stanno un po' attorcigliando i tifosi del Napoli?
Ma sai, è tutto abbastanza fisiologico, nel senso che è anche psicologico, perché se vinci il campionato l'anno dopo qualcosina in meno viene a mancare, va via il tuo condottiero Spalletti, viene un allenatore nuovo, cambiano le sinergie, cambia l'allenamento, pensi di essere molto bravo, ti alleni un po' di meno, e invece non è così, voglio dire, gli avversari ti accontano ancora con più determinazione che l'anno prima, tutto diventa più difficile. Allora ci vuole molta umiltà, molto lavoro, Garcia ne avrà tanto, però il Napoli ha comunque una grande società alle spalle e quindi potrà tornare ad essere brillante come l'anno scorso.
Oscar, concretamente sulla testa dei calciatori, ma soprattutto sulle dinamiche del gioco, pesa di più l'addio di Spalletti, quindi si deve ricostruire comunque un nuovo Napoli, o l'addio di Kim, che tante incertezze sta dando alla retroguardia napoletana?
Beh, certamente Spalletti è stato il motivatore, il grande uomo di questa squadra. Però non è che si può rimanere ancorati al passato, bisogna andare avanti, guardare avanti. Kim non è che un giocatore possa fare la differenza, perché certo, senza togliere nulla ai centrali che giocano adesso, Kim era di un'altra categoria, un giocatore che a volte dipendeva quasi da solo, però credo che sia un discorso generale più che di un giocatore solo.
Vincenzo, la tua domanda per Oscar Damiani.
Così a bruciapelo, Oscar è un grande conoscitore di calcio, soprattutto conosce molto bene anche il calcio francese, dove sì. García si è imposto. Ecco, le differenze che vede nel García magari vincente in Francia negli inizi di quel García, e in cosa ancora sta mancando l'idea di gioco di García in questo Napoli, dove manca?
Difficile dirlo da fuori quando non conosci le dinamiche. Che García sia un ottimo allenatore, una persona di livello per bene, lo si vede anche nei suoi comportamenti, e quindi bisogna dare fiducia a García e alla squadra, che sicuramente potrà tornare ad essere brillante. Qualcosa manca, ma come dicevo prima, è normale dopo una grande vittoria che ci sia un momento di rilassamento, bisogna ripartire, allenarsi, e quindi il campionato è appena partito e poi vedremo il miglior Napoli.
Ti ringraziamo Vincenzo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori, un saluto a Oscar Damiani.
Oscar, ciao, invece ciao. Io a lei volevo chiedere l'ultima cosa, perché da Ala non posso non farle la domanda su Kvaratskhelia, perché questa sensibile flessione nel suo rendimento che è partita già dallo scorso aprile?
Sai, è un giocatore che è molto forte nell'uno contro uno, quindi era poco conosciuto, adesso magari fanno dei raddoppi, sono più attenti, e quindi anche per lui diventa più difficile, come in tutte le cose, diventare bravi, fare le cose bene è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più, e quindi questo è normale nello sport, e quindi deve lavorare, crescere, le qualità ci sono, io penso che tornerà ad essere quel giocatore che abbiamo visto l'anno scorso.
La ringraziamo per essere stato con noi su Marte e la ringraziamo per la sua disponibilità.
Un abbraccio azzurro.
Grazie, grazie. Un abbraccio azzurrissimo. Lo rivolgo anche a voi che ci state ascoltando da casa e che ci avete seguito fin qui, perché l'ora di Marte Sport Live è giunta al termine. Ma attenzione, perché lo sport torna questa sera con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 con la sottoscritta. Da Emanuela Castelli è tutto. Ringrazio, purtroppo devo fare Gigi Soriani alla regia per il prezioso contributo. Vi lascio all'ottima musica di Sulemani con Marta Martinez e Gigio Rosa.
Marte Spotlight.